Newsline Sera.
18.45, Domenico Guarini studio per la Newsline serale di Controradio, che comincia con le polemiche che stanno accompagnando l'evento Gucci in Piazza Santo Spirito a Firenze. Oggi è il giorno delle sfilate, mentre rimane l'irritazione dei residenti che, oltre a vivere il disagio delle chiusure delle strade e della piazza, hanno sottolineato in questi giorni di non essere stati coinvolti né informati adeguatamente. E oggi alle ore 18.30 un gruppo di residenti dell'Oltrarno farà una passeggiata di protesta proprio nella zona di Santo Spirito, come annunciato da Francesco Torrigiani, ex consigliere di quartiere, diverso dalla posizione del Comune di Firenze, che comunque assicura ai nostri microfoni che in futuro la comunicazione su eventi del genere sarà gestita in maniera diversa. Sentiamo l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
Cosa vuol dire la moda per Firenze? Perché se non si parte da lì non si capisce cosa stiamo facendo. La moda per Firenze vuol dire 7.000 aziende con 50.000 persone che lavorano nella città metropolitana. 50.000 persone. Firenze è una città che esporta nel mondo, voi pensate, l'export che arriva dalla città di Firenze nel mondo sono 24 miliardi di euro. L'altro giorno parlavano di quanto l'Italia esporta verso gli Stati Uniti. Circa 60 miliardi, di cui 6,2, oltre il 10% degli export nazionali verso gli Stati Uniti derivano da Firenze. Perché? Per la meccanica, per la farmaceutica, per la moda e per il vino, per l'agroalimentare. Allora, gran parte di questo è dovuto alla moda, sono diversi miliardi di euro e soprattutto io vorrei ricordare appunto questi 50.000 lavoratori che lavorano, questi sono i dati della Camera di Commercio, ci possono consultare sul sito, e che fanno sì che questo sia una questione di importanza per noi epocali. La prossima volta comunicheremo meglio. Cercheremo di far capire che una città funziona se si agiscono insieme tutte le leve e che qualche volta qualche disagio nella nostra giornata, se è all'interno di un disegno, di qualcosa che funziona e che poi rende meglio il funzionamento della collettività, come far funzionare le leve economiche della nostra città, può valere il caso di sopportarlo, come secondo me in questo caso.
Allora, questo è quanto dichiara l'amministrazione comunale di Firenze con la voce dell'assessore Giovanni Bettarini, assessore alla cultura, ma per gli ultimi aggiornamenti in diretta da Piazza Santo Spirito c'è per noi Chiara Briglia, a te la linea.
Sì, Domenico, assessore Bettarini che è passato adesso in piazza insieme anche all'assessore Vicini, è il momento di massima attesa, possiamo dire, di questo evento che ha creato tante polemiche e anche in qualche modo riflessioni sulla futura visione e gestione della città, perché come abbiamo ribadito anche nelle nostre trasmissioni, non è solamente un caso Santo Spirito o due giorni di Gucci, ma è proprio come si vogliono gestire questi eventi che accendono riflettori, possono essere produttivi per il territorio, possono avere ricadute, possono essere gestiti anche in maniera diversa, insomma tante le chiavi di lettura che poi ci lascerà questo momento. Dal punto di vista proprio fotografico, la piazza adesso è animata non dai soliti residenti o dai soliti turisti e turiste che riempiono i tavolini degli spazi all'aperto dei locali di Piazza Santo Spirito, ma di invitati a questo evento privato della Maison Gucci, la sfilata Cruise, e quindi gli esercenti si sono messi a disposizione in accordo con Gucci, come abbiamo detto ieri la giornata di chiusura. Oggi invece aperitivo omologato, tutti quanti hanno uno stesso menù targato Gucci che forniscono appunto ai visitatori, agli spettatori di questo evento. Nota di colore, c'è un cordolo di barriere di metallo lungo tutta la piazza, c'è un corridoio di sbarre che separa la piazza dal sagrato che è pieno di persone che assistono in maniera tra virgolette gratuita, pubblica, accessibile a quello che sarà l'evento, naturalmente a distanza, ma diciamo quello spazio è stato totalmente riempito. Non sappiamo cosa ne penserà padre Pagano rispetto, no, a questa gestione di questo sagrato che anche nelle scorse estati tante riflessioni e anche critiche ha destato. Stasera va così, stasera è pieno di pubblico per Gucci, che però viene in qualche modo tenuto a distanza, a debita distanza da quello che è l'evento qui in piazza. Musica Lounge di sottofondo c'è attesa, vediamo intorno alla piazza ci sono delle sedute, dei piccoli tavolini sparuti con intorno, presumiamo, buyers asiatici che sono il pubblico di maggiore interesse produttivo per questo appuntamento, e le strade sono off limits per tutta la serata, strade intorno al quartier generale di Via delle Caldaie e appunto Santo Spirito. Piazza Santo Spirito è tutto, ti restituisco la linea.
Sì, no, Chiara, volevo sapere di questa passeggiata, no? Sì. Che era stata annunciata, che succede?
Allora, essendo nella parte interna, diciamo nella zona rossa, non abbiamo contezza della passeggiata di cittadini che magari viene effettuata nell'Oltrarno. Non abbiamo visto particolari proteste intorno al quadrilatero, neanche insomma a Piazza Santo Spirito, quindi non saprei dirti se, per come era stata annunciata, c'è una partecipazione di cittadini che in qualche modo hanno voluto dare il loro segno di protesta. C'è stato un po' di malumore oggi pomeriggio nelle reiterate richieste dei cosiddetti Men in Black, che hanno invitato i residenti insomma a utilizzare alternative alle tre vie particolarmente oggetto dell'interdizione, ovvero Via delle Caldaie, Via della Chiesa, Via dei Preti e queste insomma. Quindi su questo vedremo domani quale sarà il risultato, sia in termini di analisi economico di costume, sia in termini anche di fruizione di un bene che comunque pubblico come una piazza in qualche modo è stato interdetto, seppur temporaneamente, con quali importanti risultati vedremo, anche perché Gucci sicuramente qui investe tanto, lo ha detto Bettarini, non è detto che altri soggetti che potrebbero avere le stesse intenzioni di visibilità su Firenze possano fare altrettanto. Speriamo che da questo evento l'amministrazione abbia imparato, soprattutto in termini di gestione, per anche qui concludo, della dialettica che abbiamo avuto nel dialogo con i commercianti, non è così confermato che siano stati a loro volta informati mesi prima di tutto ciò, è avvenuto tutto molto molto in corsa e molto probabilmente anche con qualche falla di comunicazione, non solo per gli abitanti. A te la linea.
Grazie, grazie Chiara Brilli.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Naturalmente continuiamo ad aspettare i vostri messaggi 342 814 1111. Io sono passaggio in zona questa mattina, effettivamente come dire, non so come dire, insomma è strano vedere che invece dei vigili, dei poliziotti, ci siano delle persone vestite di nero che ti dicono dove devi andare o dove non devi andare, insomma un po' particolare, vabbè, però ci sta, ogni opinione è lecita. A riguardo aspettiamo le vostre 342 814 1111. Il TAR della Toscana ha annullato la sanzione disciplinare inflitta il 5 dicembre scorso dal DAP, cioè dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'ex direttrice del carcere fiorentino in Sollicciano, Antonella Tuoni, in merito agli addebiti contestati sulle gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie nel penitenziario, rilevate nel corso di due distinte ispezioni, marzo-giugno 2024, in base ad un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze del luglio scorso. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso contro il Ministero della Giustizia, presentato ai legali di Tuoni, che con la sanzione ha subito una riduzione del quinto dello stipendio per 6 mesi, condannando anche il Ministero alla restituzione delle somme trattenute dalla dirigente da febbraio, nominata alla guida peraltro del carcere di Arezzo, dopo che non le è stato rinnovato l'incarico a Sollicciano, che guidava dal novembre 2020. E a proposito di sentenze del TAR che faranno discutere, c'è la sentenza del TAR sulle rinnovabili, un decreto ministeriale illegittimo nella parte in cui lascia ampia discrezionalità alle regioni sull'individuazione delle aree idonee agli impianti. Paga un prezzo anche la Toscana, che era oramai ad un passo dal portare la proposta di legge in consiglio regionale. ANCI Toscana, UPI Toscana dicono: auspichiamo che il governo intervenga il prima possibile, mantenendo il principio di un pieno coinvolgimento delle regioni, delle province e dei comuni. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Tutto da rifare. Ormai prossimi al passaggio della legge sulle rinnovabili al Consiglio regionale, il TAR del Lazio boccia i commi del decreto del MISE che garantiscono la discrezionalità delle regioni sulla scelta delle aree idonee per gli impianti fotovoltaici. Un colpo di coda che vanifica tutto il lavoro fatto fino ad oggi, dicono l'assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras e il capogruppo del PD in Commissione Ambiente alla Camera Marco Simiani. Il TAR del Lazio accoglie molti dei punti del ricorso presentato da ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, che lamentava la lesione della libera attività imprenditoriale e obbliga il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin a rieditare i criteri per l'individuazione delle aree idonee entro 60 giorni dalla notifica. L'effetto domino riguarda anche la Toscana, col 70% del territorio fuori da queste zone. Il Tribunale Amministrativo, si legge nella sentenza, lascia in ogni caso un margine di autonomia legislativa a livello locale, purché, scrivono, non si prevedano restrizioni rispetto alla legge statale. Il rischio di disomogeneità normativa rischia ora di lasciare il posto a quella temporale. In un'Italia già in ritardo nello sviluppo delle rinnovabili, la Toscana almeno era partita col piede giusto.
Ecco, Toscana è partita col piede giusto. Che cosa significa questa sentenza del TAR? Lo chiediamo direttamente all'assessora competente, all'assessora ambiente Regione Toscana, Monia Monni, che ringraziamo di essere con noi. Buonasera, assessora.
Grazie a voi, buonasera.
Come avete accolto
rappresenta un bel problema, perché noi avevamo fatto un lungo e articolato percorso partecipativo insieme anche alle commissioni consiliari, che ci aveva portato a definire un testo ampiamente condiviso, oltre che molto efficace e capace di coniugare gli aspetti paesaggistici e agricoli con quelli dello sviluppo delle rinnovabili. Purtroppo il TAR, che si è espresso su questo ricorso dell'ANEV più altri, contro il ricorso era sia contro il decreto legislativo 199 che contro il successivo DM del 2024, e il TAR sostanzialmente ha bocciato il governo e quindi sostiene che il DM, per il quale le regioni hanno atteso 2 anni e mezzo, voglio ricordare, avrebbe dovuto sì perimetrare le competenze che il 199 affidava alle regioni, ma perimetrarle, non dare una delega in bianco. E questo elemento ha infatti oggettivamente causato un'eccessiva disomogeneità tra le regioni, ed è un elemento che può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico che sono in capo allo Stato, che li deve quindi garantire, ricordandosi anche che la tutela dell'ambiente e la tutela del paesaggio sono competenze esclusive dello Stato, quindi non si possono delegare interamente senza definire i limiti. Quindi adesso il governo ha 60 giorni per rieditare i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, e dopo 3 anni e mezzo le regioni ricominciano da capo in un'incertezza complessiva, che è un vero problema perché la transizione è decisamente urgente.
Però posso fare un po' il bastian contrario, assessora, perché
certo. Come
dire, no, nel senso, sei qui apposta, dice lei. No, il problema è il seguente: noi non, in questo caso mi sembrava che dare ampio margine alle regioni fosse legittimo, perché l'Italia è un paese enormemente diverso anche dal punto di vista delle caratteristiche orografiche, per non dire culturali, cioè abbiamo paesaggi straordinariamente differenti a seconda delle regioni. Quindi probabilmente in questo caso avere più poteri da gestire a livello locale era auspicabile nella mia lettura. Non so se sono
auspicabile, tanto che la Toscana ha prodotto una legge che, pur garantendo il raggiungimento dei suoi obiettivi, ha provato a leggere le trame territoriali, a coinvolgere anche i comuni in questo lavoro, che sono il soggetto completamente bypassato in questi percorsi di transizione, invece sono i soggetti che il territorio lo conoscono e lo sanno leggere meglio. Il problema è che alcune regioni hanno interpretato questa autonomia come la possibilità di porre un freno totale allo sviluppo delle rinnovabili, e questo non è possibile, perché abbiamo degli obiettivi che non sono soltanto quelli che ci impone l'Europa, sono quelli che ci impone il pianeta, e gli effetti dei cambiamenti climatici mi pare siano visibili a tutti. Quindi certo la delega, certo l'interpretazione, ma non una delega assoluta, e soprattutto non utilizzare il paesaggio come elemento di freno totale. Si può conciliare l'installazione delle rinnovabili con il rispetto del paesaggio, un paesaggio che va necessariamente trasformato. D'altra parte il paesaggio toscano, che è la nostra cartolina, è il nostro pane anche, è un paesaggio completamente costruito dall'uomo, che oggi ha bisogno di essere un po' modificato per poter reggere il colpo di un cambiamento climatico che lo sta portando a una degenerazione ormai evidente e che quindi ha bisogno di avere oggi all'interno della definizione di conservazione del paesaggio anche elementi di transizione energetica.
Molto chiaro, grazie all'assessora Monia Monni, Ambiente Regione Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a lei, buonasera a tutti.
Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Tu pensa a studiare, ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti dal bivio per la 11 e Firenze Scandici. In direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa. E in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. La tangenziale ovest di Siena è chiusa in direzione sud verso Grosseto per lavori, uscita obbligatoria a Siena Nord. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Bolognese, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
È arrivato un messaggio su Santo Spirito da Eva che dice: nessuno vorrebbe in alcun modo sfavorire il sistema moda che tanto fa per sostenere il PIL della regione, ma è innegabile che certe azioni, certe installazioni urbane assumono anche un valore simbolico e visivo che non si può negare. Transenne sulla piazza sono un simbolo brutto, brutto. Ahimè, ci sarebbe aspettate idee diverse, più creative e meno controverse allo staff marketing Gucci. Questo è un aspetto formale, poi c'è l'aspetto sostanziale di una piazza chiusa alla sua funzione, diremo ontologica, è quella di far incontrare le persone, no? È un po' transenne o non transenne, poi alla fine il tema è un po' quello di cui stiamo discutendo. Il Ministero della Difesa ha pubblicato documenti relativi alla gara per la demolizione e la ricostruzione di due palazzine. Assemblea cittadina e il Comitato nei giorni scorsi, biciclettata promossa per il prossimo 1° giugno. Nei giorni scorsi la redazione di TIF è andata davanti alla caserma con Alessandro Orsetti, ma l'accoglienza non è stata delle migliori. Il video pubblicato oggi sui canali di This is Florence, sentiamo Andrea Montigiani per TIF e Alessandro Orsetti del Comitato Non Nato.
Abbiamo avuto due situazioni particolari e ci siamo messi proprio davanti alla caserma e in un primo momento siamo stati spostati da un'auto dell'esercito che ci ha intimato di spostarsi al di là della strada, perché di demanio, perché eravamo su suolo militare, di demanio militare. Dopodiché abbiamo acceso le telecamere per fare questa intervista senza inquadrare, tra l'altro, la caserma, perché c'era stato appunto richiesto di non farlo. E poi, nonostante questo, è intervenuta a quel punto una pattuglia dei carabinieri per identificarci.
Questo che ci è successo diventerà quasi sicuramente la normalità, cioè lì ci sarà un controllo in quanto base e comando militare, e quindi ci sarà un controllo del territorio, ci sarà sicuramente in funzione di chi si avvicina, non saranno possibili riprese, non sarà possibile vivere quegli spazi intorno al comando NATO. Lì intorno c'è il parco fluviale, tanto è vero che noi il 1° giugno intendiamo fare una biciclettata intorno lì nel parco fluviale, intorno alla caserma, per, insieme al Lega Ambiente, per far vedere la bellezza di quei territori che possono essere messi a rischio dall'installazione di questo comando NATO.
Stato di agitazione con un primo sciopero il 23 maggio al JSW Steel Italy, alla Liberty Magona di Piombino. L'ha deciso il consiglio di fabbrica del polo siderurgico, che ha riunito le RSU delle principali aziende piombinesi, i sindacati Finfiom, Wilme e USB. Al centro della discussione due questioni, viene detto, di assoluta urgenza, ovvero la grave situazione dello stabilimento JSW Steel Italy e la preoccupante evoluzione del caso Liberty Magona. Da quanto emerso è evidente che, dicono i sindacati, stanno precipitando verso una crisi irreversibile. Il ministro Urso si attivi, chiedono i sindacati immediatamente per convocare le due aziende. Sulla chiusura della Balli e la Strassigna, l'accordo sottoscritto con il Tux e Fisasca CIS è un accordo sbagliato tanto nel metodo quanto nel merito, così invece la CGIL Firenze, che non ha voluto sottoscrivere l'intesa. Nel metodo, dice il sindacato, perché prescinde dalla rappresentanza e dalla rappresentatività della Filcan CGL di Firenze, e perché presenta possibili profili di non rispetto delle norme, anche in riferimento al procedimento nel quale è stato prodotto, sui quali stiamo infatti facendo opportuni approfondimenti. Nel merito, perché siamo di fronte a una mera monetizzazione del danno che si disinteressa totalmente del destino del sito produttivo. Rimaniamo a Firenze, via Palazzuolo è l'oggetto di uno dei progetti speciali della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, 5 milioni di euro per rilanciare la vita sociale ed economica in una delle vie più critiche della città, mentre sono già 200 gli artigiani pronti a rispondere all'appello. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Si tratta di una sfida molto ambiziosa, ovvero prendere una delle strade delle zone di Firenze più critiche e trasformarla completamente. Un'operazione di rilancio che vede al centro la Fondazione CR Firenze, che decide di destinare a questo progetto 5 milioni di euro, come accadde a Londra per Notting Hill, a New York per Brooklyn e a Parigi per il Marais, solo con qualche decina di anni di ritardo, ma tant'è, la proposta piace, comunque meglio tardi che mai. Oggi via Palazzuolo e dintorni è una strada desertificata dal punto di vista della vita sociale ed economica, con pochi ristoranti per turisti, tanto spaccio, conflitto legato alla microcriminalità, frizioni legate alla marginalità dei soggetti coinvolti, spesso immigrati, risse notturne, residenti molto scontenti e potenzialmente in fuga verso altre mete. La proposta piace, sono già 200 gli artigiani pronti a fare la propria parte, a trasferirsi per ridare vita o dare una nuova vita ad una via Palazzuolo completamente trasformata. Il bando sarà pronto dopo il protocollo d'intesa che sarà firmato con il comune lunedì prossimo. I fondi iscritti sono una quarantina, mentre la fondazione pone dei paletti: pedonalizzare 200 metri della strada oppure eliminare la doppia fila di parcheggi per 400 metri per dare più spazio ai pedoni, ai residenti, ai turisti, ai fiorentini di altri quartieri. Il progetto si chiama Recreos, è interessante per via Palazzuolo, ma forse lo è per tutta la città, candidandosi a modello anche per altre zone problematiche, dando vita ad un'economia di prossimità e ad una città più vissuta e vivibile.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
È morto Ali Rashid, anima della causa palestinese in Italia. Se n'è andato ieri per un malore improvviso a 72 anni, nato in Giordania, da genitori palestinesi originari di Gerusalemme. È stato segretario nazionale dell'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, ha fatto parte dell'Unione Generale degli Scrittori e Giornalisti Palestinesi. Dal 1987 è stato primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia, numerose sue iniziative, presenze e testimonianze anche in Toscana. Tra le ultime, a Massa, sostegno di due mostre per il popolo palestinese promosse da Gaza Fuori Fuoco e dalla CGIL. Lo vogliamo ricordare con le sue parole nell'ultima intervista che abbiamo realizzato in quell'occasione proprio nella Newsline serale.
Il bersaglio è la vita, la gente, i bambini, le donne, queste sono la maggior parte delle vittime, oltre a distruggere più dell'85% dell'abitato della striscia di Gaza, e quindi la morte. La storia della persecuzione, dei massacri nei confronti del popolo palestinese non inizia il 7 ottobre, ma è dal 1948 fino ad oggi. Quello che vediamo oggi a Gaza è stato fatto contro 500 villaggi palestinesi nel 1948, dove due terzi della popolazione palestinese fu espulsa. Allora non c'era la scusa di terroristi che si nascondono tra le case, ma c'era il concetto del movimento sionista che la Palestina era una terra senza popolo e gli ebrei un popolo senza terra, e quindi non c'era nessun problema. Anche la popolazione attuale di Gaza per due terzi sono ex rifugiati da altre zone della Palestina che sono stati espulsi dai loro territori. I nuovi storici israeliani dicono che per espellere due terzi del popolo palestinese, per svuotare ogni villaggio e città dal suo popolo e dalla sua gente, ci fu un massacro. È facile dire che inizia la storia con l'attacco di Hamas. E purtroppo buona parte dei governi dei paesi che contano sulla scena internazionale, intendo l'Occidente, sostengono Israele, sostengono le sue politiche e hanno paralizzato anche le Nazioni Unite e il diritto internazionale. E non abbiamo alternative se non continuare la mobilitazione.
Ieri vi abbiamo raccontato di questa mozione proposta dal Movimento 5 Stelle, che è stata approvata dalla Commissione Ambiente e Salute del Comune di Firenze, per vietare il fumo all'esterno in alcune pubbliche zone cioè zone di pubblica fruizione della città di Firenze, un po' sulla scorta di quanto avviene in altre città europee, segnatamente anche in diverse città italiane oramai, cioè vietare il fumo alle fermate degli autobus, dei tram, nei cimiteri, aree cane, prevedendo delle aree dedicate appunto ai fumatori. Buonasera e grazie al vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, dottor Massimo Martelloni, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Come valutate voi questa decisione?
Sì. Questa decisione, devo dire, è importante. Il comune, principalmente il sindaco del comune, appunto, sono quelli che gestiscono, sono l'autorità sanitaria locale. Quindi se in ambienti nei quali c'è grande frequentazione e fumo passivo viene poi respirato dalle persone, certamente intervenire per impedirlo è cosa positiva. Insomma, quindi in questo senso appare una decisione coerente o le funzioni dell'autorità sanitaria locale del comune. Quindi abbiamo in questo senso dato un commento positivo, e d'altro canto poi il fumo è causa di tante malattie respiratorie croniche, quindi da questo punto di vista, oltre ai tumori, quindi da questo punto di vista è sicuramente un'azione positiva che serve evidentemente a delimitare la possibilità soprattutto di fumo passivo per le persone che non fumano.
Lei sa che provvedimenti del genere però sono spesso criticati perché si dice ma come, c'è tanto inquinamento in città e va a colpire proprio me, basta che uno si sposti e non subisce il fumo passivo essendo all'aperto. Dottore? No, l'abbiamo persa, mi scusi, la sentiamo male, dottor Martelloni. Non so se riesce a No, non riusciamo a sentirlo, magari proviamo a rifare la telefonata, perché un po' il tema è questo, no? Facciamo gli avvocati del diavolo, come è giusto fare in questi casi. Peraltro io sono una persona che non fuma da oramai da tempo immemorabile, e quindi non c'è assolutamente una nota personale in questo, però chiaramente nel dibattito, anche quando ci sono stati provvedimenti simili in altre città italiane, mi sembra Milano in altre ancora, in capitali europee c'è appunto questo tema, no? Le aree urbane tendenzialmente sono quelle più inquinate e all'aperto, come dire, la questione del fumo e la sigaretta è un po' più debole rispetto alle aree interne. Allora, dottor Martelloni, aveva sentito ecco, prego.
No, dicevo, in definitiva le questioni di cui stiamo parlando sono multifattoriali, sono le più importanti. Quindi se è positivo, è positivo. Il ragionamento sul fatto che ci siano altri fattori ambientali, questi vanno delimitati con altri provvedimenti. Questo in passato è stato fatto, ed è stato fatto sulle macchine, stiamo controllando addirittura la circolazione.
Niente, non ce la facciamo, dottor Martelloni. Comunque il concetto è abbastanza chiaro, ma la dobbiamo salutare perché la qualità del collegamento è davvero proibitiva.
Che non prende bene.
No, va bene, ci abbiamo provato, la ringraziamo peraltro perché l'abbiamo tirata fuori, se non sbaglio, da un convegno. Buona serata, sì, grazie di essere stato con noi.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Martedì 13 maggio alle 17.30, Libertà su caratteri mobili. L'eredità di Oriana Fallaci tra carte, libri e battaglie. Con Edoardo Perazzi e Cristina De Stefano.
Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di CESVOT, Comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Strana coppia Cannes 78. Da mercoledì 14 a sabato 24 maggio, la strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. La strana coppia speciale Cannes 78 su Controradio e Controradio TV.
Nessuno ti informa come Controradio anche nel fine settimana. Big Mag, il nuovo magazine. Cronaca, cultura, spettacolo. Domenica alle 10, in replica alle 19. Big Mag. Non perderti il meglio della settimana su Controradio.
Controradio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Siamo con Edoardo Donati.
Ecco, sì, lo sentiremo tra un po', Edoardo Donatini, però è arrivato un messaggio sulla questione del fumo da parte di Lavinia, che salutiamo, e che dice: cosa folle questi divieti all'aperto, segno di una società intollerante e io non fumo. Ma lo sai, Lavinia, che lo penso un po' come te, eh? Cioè, all'aperto ci si può spostare, che ne so, 20 centimetri e non credo che si possa parlare di fumo passivo, però sai, su questo io non sono un esperto, di solito quando mi capita, se mi dà fastidio, ma allontano. E credo che sia nell'ambito delle libertà personali, forse una cosa del genere, però potrei sbagliarmi, chissà. La danza e la ricerca tornano a far capolino contemporanea in primavera. Si svolgerà infatti a Prato nell'ultima settimana di maggio l'edizione numero 25 del festival, che prima ancora di essere tale è sempre stato un progetto culturale. Questa volta la location privilegiata è l'area del Teatro Fabbricone, con un focus specifico della programmazione sulla danza. In occasione della presentazione in anteprima del programma questa mattina abbiamo chiesto al direttore del festival Edoardo Donatini di illustrare le peculiarità del cartellone, che è peraltro consultabile sul sito del Teatro Metastasio.
Siamo con Edoardo Donatini, il direttore di Contemporanea, che oggi presenta la 25esima edizione, che torna un po' alle origini, almeno nei tempi, perché dal 22 al 30 maggio ci sarà per l'appunto questa nuova edizione. La sapienza del corpo nel tempo della non verità, come mai questa frase annuncia questa edizione, direttore?
Sì, intanto sì, effettivamente possiamo dichiarare che è una edizione totalmente speciale, torna alle origini a primavera, un po' come l'inizio del festival in qualche modo. Il focus danza è un po', richiama anche questo le sue origini, nel momento in cui Contemporanea aveva un progetto che era Alveare, che è sempre stata anima di questo progetto, un progetto che da sempre è sempre stato poco festival e molto, come dire, una situazione che si ricomponeva di edizione in edizione, e questa edizione ovviamente anche questa edizione risponde a queste esigenze. La sapienza del corpo nel tempo della non verità è una chiave di lettura critica che orienta l'edizione, che orienta l'edizione 25. Una riflessione urgente e necessaria sul ruolo della creazione artistica di oggi, in particolare sul valore della danza come pratica di resistenza e coscienza.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Hanno vinto una borsa di studio per Siena, ma non possono uscire da Gaza. Zaina, Shad e Majid hanno ottenuto appunto un riconoscimento presso l'Università di Siena, ma sono ancora bloccati dentro la striscia perché i consolati di Gerusalemme e del Cairo bloccano il rilascio del visto. Chiara Bellini ha parlato con la giornalista Alice Pistolesi, autrice dell'articolo, insieme a Monica Pelliccia, pubblicato su Altra Economia, e Giovanna Cavallo della Yalla Study.
Queste tre ragazze hanno vinto appunto questa borsa di studio ad ottobre con l'Università di Siena, quindi per andare, per proseguire i propri studi in economia e management, però appunto non riescono ad uscire dalla striscia. Io e appunto la collega Monica Pelliccia per Altra Economia abbiamo approfondito la questione grazie anche agli Alla Stadi, come sentiremo, e quello che è emerso appunto dall'Università di Siena, che ci hanno riferito, è che appunto l'Università di Siena di solito che cosa fa quando ci sono queste situazioni? Invia al consolato una lettera in cui appunto è scritto che la borsa di studio coprirà tutte le spese per sostenere quindi le ragazze, per sostenere l'affitto, per sostenere l'anno di studio a Siena, e questo di solito fino a un certo punto, diciamo, bastava per ottenere un visto che consentisse appunto di uscire, in questo caso dalla striscia di Gaza o anche da altre situazioni di crisi e di conflitto. Per quello che appunto ci è stato segnalato, da più di un anno, non soltanto nel caso della striscia ma anche in altre situazioni, questo non basta più, e quindi le persone non riescono poi fisicamente ad ottenere nemmeno un appuntamento nei vari consolati per poter uscire appunto dalle situazioni in cui si trovano.
Che cos'è Yalla Study e come ha intercettato questa storia, una delle tante troppe che passano sotto silenzio e che hanno sì il diritto allo studio come diritto negato, ma non solo?
Yalla Study è un programma del Forum per cambiare l'ordine delle cose e ha iniziato la sua attività in maniera del tutto volontaria, con attività attivisti e attiviste italiani e di origine siriana e libanese. Ci è stata segnalata la casistica di queste tre ragazze. È impossibile che possano lasciare la striscia, ma non per volontà del governo italiano, ma per una volontà del governo israeliano, che non capiamo che ruolo abbia nella relazione amministrativa tra le ragazze e il nostro governo. E per questo motivo abbiamo proposto un ricorso al TAR. E penso una novità, non penso sia stato mai fatto. Aspettiamo infatti il 3 giugno l'udienza preliminare al TAR per capire anche se eventualmente ci siano delle condizioni per chiedere anche dei danni al governo italiano, visto che non sta proponendo in alcun modo la sua autorevolezza sul governo israeliano affinché ci sia un lasciapassare.
Voi vi siete occupate anche del quadro complessivo del contesto universitario e scolastico nella striscia, un contesto drammatico, più del 90% le strutture sono state distrutte o danneggiate.
È uscito proprio nell'aprile, quindi 2025, quindi pochi giorni fa, questo rapporto di Euromed Human Rights Monitor, che proprio fa il punto su quante sono le scuole ancora in piedi. Ecco, il numero è assurdo, cioè sono state rase al suolo 560 scuole su 564, e le scuole ad oggi, le scuole e le università vengono utilizzate come quelle poche che insomma sono rimaste in piedi o che non hanno subito danni gravissimi, vengono utilizzate appunto per supporto agli sfollati. È proprio notizia di ieri che l'esercito israeliano ha richiesto l'evacuazione di 4 scuole in un'area di Gaza City, appunto, dove si preannuncia che farà un attacco molto forte. Quindi ecco, la situazione assolutamente è ancora non è che quelle che hanno distrutto, ecco, non sono, purtroppo non saranno le ultime, e quindi ecco, anche da questo punto di vista la situazione continua a peggiorare.
Iniziativa del mail bombing che viene portata avanti per le 3 studentesse, e non solo, perché come dicevamo creerebbe un precedente importante. Adesione anche di docenti per Gaza, ma cittadini e cittadine che stanno sentendo, no, questo speciale, che volessero sostenere la mobilitazione, come possono fare?
La nostra pagina, in collaborazione con Gaza Freestyle e in collaborazione anche con la pagina di Watermelonist, basta cliccare su Instagram l'hashtag fatele partire, e usciranno, visto l'hashtag molto particolare, i post tutti dedicati a questa campagna. Sulle pagine bisogna individuare il link per aprire un drive dove c'è una mail preimpostata da copiare e incollare sulla propria mail personale e inviarla sia al Ministero degli Affari Esteri e, se possibile, anche alle ambasciate del Cairo e di Gerusalemme.
Allora, siamo in conclusione, ci chiedono quando c'è lo spazio della strana coppia di Cannes. Allora, c'è la mattina durante la condizione di Bibona Calling con Benedetto Ferrara, e il sabato pomeriggio, quindi in quelle fasce lì. Abbiamo delle notizie di cronaca prima delle previsioni del tempo: 4 condanne e 7 assoluzioni al processo ad Arezzo per la morte avvenuta il 20 settembre 2018 di Filippo Bagni e Piero Bruni, 2 dipendenti dell'archivio di Stato di Arezzo, deceduti a causa di una fuoriuscita di gas argon nella struttura mentre cercavano di capire come mai fosse scattato l'allarme antincendio nell'edificio. A Monica Scirpa, dirigente della società di consulenza di sicurezza inflitta dal giudice Giorgio Margheri, la pena più alta, 1 anno e 10 mesi, 1 anno e 8 mesi a 2 ex direttori dell'archivio, Claudio Saviotti e Antonella D'Agostino, 1 anno e 6 mesi ad Andrea Pierdomenici, alto funzionario della società di consulenza, omicidio colposo plurimo, il reato contestato, assolti 2 altri imputati nel processo. 2 bambini che frequentano la scuola Calamandrei Carducci, scuola elementare Carducci di Viale Ugo Bassi a Firenze, sono feriti ieri con un ago di siringa trovato nel giardino della scuola. L'assessore all'educazione del comune Benedetta Albanese è stata informata dalla dirigente scolastica, si è recata questa mattina all'istituto. In queste ore la scuola sta sporgendo denuncia, seguiremo l'evolversi della situazione anche a seguito delle verifiche del caso, ha detto l'assessore Albanese. Un'ultima notizia viene da Prato: un presunto sistema frodo lento finalizzato alla creazione e alla commercializzazione di crediti d'imposta fittizi connessi al bonus facciate è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Prato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura pratese. Le indagini hanno portato all'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto al GIP di 11 milioni di euro tra beni mobili ed immobili. Domani sulla Toscana cielo nuvoloso in nottata con possibilità di rovesci sparsi, rapido miglioramento già dalla mattinata con ampie schiarite fino a cielo sereno ovunque, venti moderati forti di Gregale, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo, le temperature minime in aumento, le massime in diminuzione su valori inferiori alle medie del periodo. È tutto, la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.